Questo appuntamento di Ricordi d'Africa con Angelo Castiglioni ci porta a indagare un mondo misterioso e affascinante che affascina tutti, quello degli stregoni. Questi stregoni buoni ma anche cattivi.
Certo. Allora, prima di tutto sono contento di essere stato invitato. Saluto tutti quelli i radioascoltatori, spero che non annoiarli con i miei racconti. Sono fatti realmente che ho vissuto, che ho visto e che ho anche documentato. Ecco, gli stregoni. Noi parliamo di stregoni in generale. I francesi sono un pochino più precisi, li dividono in due categorie. Il sorcier, che è quello che esercita la magia nera, la magia cattiva, quella magia che fa morire. E poi ci sono i feticheur. I feticheur sono quelli invece che esercitano la magia bianca, che fa guarire, che conoscono i poteri delle erbe, eccetera, eccetera. Beh, durante i nostri viaggi ne abbiamo incontrati una valanga. Devo dire che alcuni ci hanno lasciati perplessi per quei fatti che si sono verificati. Io e mio fratello non siamo mai andati dentro nel vedere se era reale o no. Noi descriviamo il fatto.
Riportate,
e ve ne descrivo uno. Eravamo in Ouangichari, quello che oggi è la Repubblica Centrafricana, che una volta si chiamava Ouangichari, una zona di foresta, una zona cupa, piena di alberi, di enormi alberi. E stavamo andando da un villaggio all'altro, da Rafai a Zemio. Andavamo a Zemio perché c'era un meccanico e un missionario. Missionario volevamo ritrovarlo perché l'avevamo conosciuto nei viaggi precedenti, e il meccanico perché avevamo dei problemi con la Land Rover. Con noi c'era un certo Alphonse, che era un ragazzo che avevamo trovato in una missione, appassionatissimo di motore. Lui viveva con la testa dentro nei motori, però siccome parlava la lingua locale a noi ci serviva anche come interprete. Dunque, stiamo seguendo questa pista, che era nel periodo delle piogge, quindi la pista era rossa, ematite, sembrava una vena scoperta di sangue in mezzo a questo verde enorme, un contrasto incredibile,
incredibile.
Però estremamente pericolosa. Perché? Perché è viscida come andare sul ghiaccio.
Se,
quindi non si può frenare di colpo, non si può sterzare di colpo, insomma bisogna guidare lentamente, perché si rischia di uscire di strada. Allora stavamo percorrendo questa strada e un certo momento giù i finestrini, perché nonostante che fosse il clima, il tempo piuttosto brutto e si avvicinava alle piogge, però il calore era forte. Allora un certo momento sentiamo di din, di din, di din, il suono di una campanella. Andiamo avanti un po' e vediamo un uomo a fianco della strada vestito con delle pelli, che appeso al vestito c'è un teschietto di scimmia, una zampa di un rapace, alcuni frutti secchi, roba del genere. Il Alphonse, che era con questo ragazzo, dice: è un feticheur, è mauvaise, è le méchante. Allora dico: vabbè, ma questo chiede di passaggio, fermiamoci, roba del genere.
Ah, quindi lui fece autostop, diciamo.
Sì, sì, era vecchio. Lui si ferma di fianco, come lo guarda, accelera, se ne va. E dico: che maniera è di trattare questa roba del genere? Vabbè, lui dice: guarda che io questo qui in macchina non lo faccio salire, perché porta degli influssi negativi, è una persona cattiva. Poi dopo veniamo a sapere che, tra le altre cose, questo qui era di razza banda, il nostro era di razza mangia, e tra i due gruppi etnici non andavano molto d'accordo. Andiamo avanti per un paio di chilometri e a un certo momento ci succede di forare una gomma, cosa abbastanza strana, perché abbiamo fatto più di 250 chilometri senza forare niente, no? Allora lui scende per cambiare la gomma, è tutto agitato perché lui era convinto che ci fosse un influsso negativo da parte. Con la chiave inglese comincia a lavorare, siccome era arrugginiti i bulloni erano arrugginiti, a un certo momento scappa la chiave inglese, si ferisce le nocche, viene fuori sangue, roba del genere. Mentre sta lavorando con frenesia e roba del genere, a un certo momento sentiamo di din, di din.
Lui quasi voleva scappare.
Di din,
che e si dice: mamma mia,
era ancora lui
che minaccia.
Che si avvicinavano.
Sì.
Per cui accelera il lavoro e naturalmente riesce in qualche maniera a cambiare la gomma. Questo passa di fianco, sto stregone, ci guarda, un volto veramente incredibile, perché era molto scavato dalle rughe e roba del genere, aveva degli occhi che sembravano quasi da cieco, perché ti guardava ma ti accorgevi che non ti vedeva, aveva gli occhi spersi nel vuoto, no, roba del genere.
Sì.
No, impressionante, impressionantissimo. E questo di se ne va. Allora cambiamo la gomma e riprendiamo anche noi il viaggio. Non facciamo tempo a fare più di mezzo chilometro, un chilometro, che lui, l'Alphonse, non vede una roccia che spuntava dal mezzo della pista e squarcia il copertone. Allora, in questo caso qui la cosa era complicata, perché la gomma di scorta ce l'avevamo mangiata, ce l'avevamo usata. Allora, il problema era di a quel punto di togliere il copertone, mettere una camera d'aria nuova, gonfiare il pneumatico, roba genere. Ci voleva tempo. E in quel momento comincia a piovere, roba genere. Lui lavora sotto la pioggia, sempre più eccitato, spaventato, preoccupato. Arriva ancora.
Mamma mia.
Arriva ancora. Sì. Si vede che questo rumore, associato a questa loro superstizione che avevano, perché è cambiato molto. Adesso anche in Africa usano i computer, bisogna tutto tecnologia, sì. Ma quando eravamo noi, c'eravamo noi in quel periodo lì, la magia dominava, no? Allora, insomma, un certo momento non sa più cosa fare, però allora scendiamo tutti a dargli una mano, perché il lavoro era un pochino più complicato, riusciamo a mettere un copertone, riprendiamo il viaggio, passiamo di fronte per l'ennesima volta di fianco a questo qui, col suo campanello di che se ne va. Un certo momento io ricordo che l'Alphonse era cominciato a venire buio. E poi pioveva, eccetera, eccetera. Lui guardava in mezzo agli alberi per vedere se vedeva le lampade Petromax che si usavano una volta, sì. Cioè le lampade di petrolio per illuminare. Lì non c'era corrente elettrica, per vedere se eravamo vicini a sto villaggio di Zemio che qui volevamo arrivare, no? A un certo momento vede una luce e ci dirigiamo verso questa luce, perché lì in mezzo agli alberi si vede. Arriviamo, lui in quel momento lì viene uno scroscio d'acqua incredibile, ma come se la buttassero giù col secchio, come una cascata, non una presione. Questo Alphonse esce di corsa dalla macchina, si dirige verso la luce, non vede un filo che cingeva, che chiudeva un piccolo recinto dove il missionario aveva coltivato dei fiori, roba del genere, inciampa, fa un volo e si rompe due costole. L'abbiamo saputo dopo. Una botta tremenda. Allora lo prendiamo, lo portiamo dentro nella capanna per dargli un primo soccorso, roba del genere, e in quel momento arriva un lampo, illumina l'ambiente e noi vediamo in un angolo c'è una capanna con lui, lo stregone, seduto sotto una tettoia e che ci guarda con una faccia.
Mamma mia.
Ma veramente con una faccia truce. Forse ci aveva mandato una maledizione, ma questo lui era convinto, Alfonso. Noi non siamo arrivati a indagare, però un fatto che è capitato in così breve spazio, due forature così grosse, anche uno con squarciare, non è mai successo.
E poi
questo ambiente cupo. Mi ricordo quando l'abbiamo visto arrivare la seconda volta, sembrava che galleggiasse nell'aria, perché c'era la nebbia. La nebbia stazionava a un certo livello del suolo e lui sembrava che camminasse nel vuoto, camminasse sulle nuvole. Ecco.
Avete visto veramente una di queste cose?
Sì, era suggestivo in me. E devo dire di questi fatti qua ne abbiamo visti molti. Alcuni ci hanno lasciato perplessi, alcuni hanno anche... E devo dire che oltre allo stregone, diciamo, quello malevolo, c'erano anche questi feticheur che curavano con le erbe. Io ho avuto anche un'occasione di vederne un po' l'efficacia, perché avevo forse 20 anni e mi trovavo in camera, avevo una dissenteria che, guarda, prendevo un bicchiere d'acqua e non tenevo neanche più in un bicchiere d'acqua, proprio di quelle dissenterie che ti scioglievano.
Sì.
E avevo preso delle medicine, mi pare fosse B-Mixing o qualcosa del genere, non mi ricordo, quel poco che avevamo dietro come farmacia. E poi ci è venuto a sapere che c'era invece un guaritore, siamo andati a questo guaritore, devo dire che ha fatto una mistura di erbe, di radici e di tuberi picchiati in un mortaio, poi ce l'ha fatto bollire nell'acqua, ce l'ha dato da bere, mi ricordo che non era neanche cattivo, se vuoi, come sapore, era piuttosto forte, piuttosto aromatico, e se non so se poi la malattia aveva fatto il suo decorso. Allora il fatto sta che in 3 o 4 giorni sono guarito. Ecco. Sì. Questo quindi, è uno fatto che mi è capitato e che mi ha lasciato estremamente perplesso. Per quanto invece riguarda la magia nera, sempre con questo Alphonse, torniamo a questo Alphonse, che lui non voleva saperne di queste cose perché era terrorizzato di questa magia, di questi poteri che avevano questi uomini, che lui ci credeva, noi ci faceva un po' ridere, ma lui ci credeva. Però abbiamo saputo che lui abitava in un piccolo villaggio che si trovava su un affluente del fiume Chari. E allora diciamo, andiamo nel tuo villaggio, ci sarà uno stregone? Sì, c'è, no, non c'è, roba del genere, molto poco propenso. Invece, a furia di insistere, a furia di fargli una specie di terzo grado, veniamo a sapere che c'è questo uomo molto potente. Allora diciamo, andiamo a intervistarlo, andiamo a vederlo, andiamo a filmarlo, no? E lui non è molto contento, ci porta malavoglia, vuole che ci fermiamo e facciamo il campo almeno a 1 chilometro di distanza dal posto.
Un potere così forte da spaventare.
Sì. E questo uomo viveva in un avvallamento della foresta, in una capanna, in una zona estremamente buia, in mezzo a queste enormi piante, sembravano delle colonne di una cattedrale, dove non passava mai la luce. Tanto è vero che avevamo avuto problemi anche di filmare e fotografare. A mezzogiorno, ogni tanto, quando era il sole era a picco, veniva giù delle luci attraverso le foglie e facevano delle macchie sul terreno come fossero le pelle di un leopardo. Un ambiente estremamente comodo. Pian pianino, non avendo in queste cose non bisogna avere fretta e quindi non bisogna spingere, bisogna aspettare che qualcosa succeda e mai cercare di, perché sennò si chiudono e non li... Insomma, pian pianino siamo riusciti ad avvicinare questo uomo e a cominciare a parlare con lui attraverso
E lui vi ha accolti in qualche modo? Era stupito?
Più che stupito, direi un pochino risentito di vederci, però pian pianino perché siccome lui conosceva il potere dei veleni, quella era la sua specialità, era un uomo che conosceva i veleni. E allora gli abbiamo chiesto, ma da dove ti viene tutto questo sapere? E lui dice, non è che io lo so, mi è stato dato. Cioè che io sento la voce del tuono, sento il rumore dell'acqua, del vento e roba del genere, e questi mi spiegano i misteri.
Quindi in qualche modo collegato alle forze della natura, sì, mamma mia, sì, magico.
Sì, e aveva in questa sua capanna, in questa sua zona dove viveva, una marmitta che era la sua marmitta magica, dove c'era dentro un fungo, color giallo zafferano, secco, e che diceva che bastava prendere un pezzetto, metterlo nell'acqua e poi metterlo dentro bagnare una pentola con questo liquido qui che si avvelenava tutto quello che veniva cotto dentro,
pericolo,
vero
sì.
O non vero che fosse, però
meglio non rischiare.
E gli dice, ma poi dice, non senti la pioggia che batte sulle foglie? Ecco, quello sta parlando. Senti il tuono che continua, quello mi sta dicendo, e io conosco il potere delle erbe, delle piante, dei veleni e roba del genere, perché me lo dicono gli altri. E sono gli altri sarebbero questi spiriti della natura che gli dicono come comportarsi nei confronti di alcune persone. E succede un fatto, questo passa 3, 4, 5 giorni
e voi eravate sempre lì, quindi con lui.
Sì, noi avevamo fatto il nostro campo, andavamo nel nostro campo e ogni tanto andavamo a vedere cosa.
Ma mentre eravate lì, cosa facevate? Facevate le vostre ricerche?
Ci stavamo interessando un po' delle erbe, di quelle robe lì, e poi fotografavamo, filmavamo, vedevamo un pochino la vita del villaggio che era lì vicino. E un certo momento arriva una mattina e ce lo troviamo seduto su un sasso con in mano una farfalla tenuta per un'ala, e dice, la farfalla è un animale che porta la pazzia, E perché porta la pazzia? E dice, non ho mai visto una farfalla.
Ma vi capivate come
volare di notte?
Con l'interprete vi capivate come funzionava? Perché chissà che lingua parlava quest'uomo.
Sì,
vi capivate grazie all'interprete.
No,
Alfonso.
L'interprete. Sì, ma io lo dico in 30 secondi, ma
certo,
ci vuole 3 ore.
Posso immaginare. Sì.
Allora, a un certo momento la farfalla che vola, mi fa questo esempio che mi sembra, è pazza, perché continua a girare senza meta, poi finisce contro una lampada al fuoco e si brucia le ali. Per cui è simbolo di pazzia. Di non logicità. Allora vediamo questo tizio con in mano questa farfalla che è lì e che lo avvicina. E gli dico, ma che cos'altro hai di sapere che di robe velenose, roba del genere? Dicevo, guarda, semplicissimo, mi porta una foglia, nella foglia ci sono tanti piccoli peli durissimi, e dice, questa se lo metti nel cibo ti fuora gli intestini.
Quindi anche proprio sì.
Passa ancora un paio di giorni, ritorniamo di nuovo e ce lo troviamo ancora seduto su un sasso, ancora con un'altra farfalla che tiene in mano. La farfalla si agita completamente, cerca di liberarsi evidentemente. Poi a un certo momento lui mi dice, io sto facendo un incantesimo e per poter agire contro una persona devo possedere qualcosa di suo, quindi o i capelli, o non so, basta anche la terra dove ha urinato, un pezzo di un po' di sterco suo, devo avere qualcosa di suo e poi agisco, e sono gli spiriti della foresta che mi dicono come agire. Allora prende sta farfalla, la tiene in mano, un certo momento fuori di agitarsi si stacca l'ala e la farfalla cade a terra e comincia ancora a muoversi con l'ala che gli era rimasta. Lui la raccoglie, la mette in una foglia, la avvolge in una foglia, la lega con dei capelli di colui che doveva essere, e lo appende a un ramo. Poi si mette lì a guardare questa cosa mossa dal vento e comincia a parlare,
a borbottare.
Tanto è vero che io ho chiesto, insomma, cos'è che dice? Non si capisce, borbotta. È andato avanti per un bel po' di tempo, no? Sempre sotto la pioggia, incurante di tutto. Sì. Guarda questa roba del genere, no? Poi certamente la farfalla lì si stacca dal ramo, l'involucro si stacca dal ramo, cade a terra e lui la schiaccia col tallone e se ne torna, dice, finito l'incantesimo, se ne torna dentro nella capanna. Allora, una settimana dopo, cosa succede? Succede che un uomo, lui mi ha detto, qui faccio un incantesimo contro un uomo cattivo, perché un altro uomo è venuto qui da me a dirmi che gli hanno rubato degli animali e siccome è una persona che ha dei nipoti, delle nipoti, delle ragazze, c'è un uomo cattivo che li insidia e vuole che io gli faccia un incantesimo e lo faccia impazzire. E allora ha fatto questo incantesimo della farfalla. Un certo momento, passa una settimana, vuoi che sia un caso, vuoi che o un uomo nel villaggio, una mattina si sveglia, brucia la capanna, si butta nel fiume e muore.
Da da da.
Non vero, però è un fatto che di cui siamo stati testimoni.
Sì, voi questo l'avete visto. E questo ricordo incredibile, ricordi intensi, ricordi.
Sì, ma ce ne sono alcuni che però mi hanno anche coinvolto personalmente. Dopo magari lo racconterò
avremo modo
un'altra
di
volta.
Approfondire tutte questa messa di ricordi di Angelo Castiglioni.
Lo racconterò un'altra volta, una che mi ha poi coinvolto direttamente, ma
ne parleremo.
Un'altra volta.
Grazie di essere stato con noi. Sì. E torneremo prestissimo con Ricordi d'Africa.